Evidentemente il taglio che io posso dare al mio intervento è un taglio un po' diverso, un po' di natura più pratica e che riguarda 30 anni di attività di amministratore giudiziario. Sono stati 30 anni pieni di fatti, di avvenimenti, di difficoltà, di pericoli, rischi e quant'altro, però 30 anni in cui c'è stata anche tanta passione. E 30 anni in cui, in presenza di una legislazione lacunosa, nata sempre sull'onda dolorosa delle stagioni stragiste, si cercava di conseguire utili risultati insieme a magistratura e forze dell'ordine per stroncare la malaerba del sistema mafioso. Quindi la mia voce è una voce diversa, è la voce di chi affronta questi problemi stando negli avamposti, cioè praticamente stando all'interno dei beni, specialmente quando si tratta di beni aziende. E ritengo doveroso, peraltro, fare sentire questa voce in un momento, devo dire, assai triste, in cui una certa antimafia ha preso una colossale sbandata, offrendo alla collettività una generalizzata visione distorta delle misure di prevenzione, dalla quale certamente non sarà facile potersi affrancare. Ma ci contiamo. Come è noto, oggi siamo qui perché sono già trascorsi 30 anni dall'uccisione di Pio La Torre e, appunto, come titolo del seminario, 30 anni di attività in nome di Pio La Torre. Lui è stato il padre fondante di quella legge che si ispirava a principi rigorosi, a volte anche fortemente discussi sul piano del diritto, ma che comunque ha consentito, pur con le sue molteplici lacune, ha consentito a magistrati, a forze dell'ordine, di assestare seri colpi ferali alla criminalità organizzata. E oggi l'esperienza ci dice che con il sequestro e la confisca dei beni ottenuti illecitamente dai mafiosi abbiamo imboccato la strada giusta, la strada vincente. E dunque, quella felice intuizione di Pio La Torre è stata davvero eccellente perché è riuscita a togliere alle organizzazioni criminali il respiro dell'economia, quel respiro economico che consentiva di infiltrarsi nell'economia sana. Ebbene, però bisogna dire che oggi quella legge non c'è più, è stata totalmente stravolta con il disconoscimento dei principi fondanti ai quali si era ispirato Pio La Torre. Il decreto legislativo 159-2011, cosiddetto codice antimafia, a mio giudizio impropriamente detto codice antimafia. Quel codice che, piuttosto che riordinare, riorganizzare, coordinare la materia delle misure di prevenzione, ma anche quella penale, al fine di renderla anche più semplice, più chiara e incisiva, ha dato un vero e proprio colpo di spugna ai pur precari strumenti legislativi esistenti e ha introdotto una serie di norme che, seppure per certi versi presentano spunti molto interessanti, per altri versi manifestano la chiara intenzione del legislatore, nel migliore dei casi, di volere contenere il fenomeno mafioso piuttosto che combatterlo seriamente. Quindi, per essere concreti e senza alcuno spirito polemico nei confronti del legislatore, proverò a fare una carrellata veloce di quelli che ritengo siano gli aspetti più nevralgici e più significativi del codice antimafia in relazione ai suoi effetti più distorsivi. Il vero peccato originale del codice antimafia consiste nella circostanza di non poco conto che il legislatore delegato per la sua formulazione si sia ispirato alle norme applicate per le procedure fallimentari. Però, come a tutti noto, almeno agli addetti ai lavori, mentre nel fallimento si perseguono fini liquidatori per soddisfare i creditori, nelle misure di prevenzione si perseguono fini di gestione dei beni. E infatti, secondo quei principi fondanti della legge antimafia voluta da Pio La Torre, occorreva indirizzare l'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla mafia a fini sociali. Questa finalità infatti non aveva soltanto lo scopo di togliere il bene dalla disponibilità del mafioso, ma aveva uno scopo risarcitorio, con l'intento di ripagare il territorio del danno subito dall'esercizio dell'attività mafiosa. Un'altra questione sulla quale non posso non rilevare punti di criticità è quella che prevede che avverso gli atti dell'amministratore giudiziario il pubblico ministero, ma soprattutto il proposto e ogni altro interessato, possano avanzare reclamo nel termine perentorio di 10 giorni. Questa norma introduce il principio dell'opponibilità di ogni atto compiuto dall'amministratore giudiziario e quindi non è difficile immaginare quali possono essere le conseguenze. Questo strumento chiaramente potrà essere utilizzato da parte del proposto come strumentalmente appunto per dilatare le scadenze, per dilatare i tempi del procedimento. Un tema di non scarsa rilevanza che è stato totalmente ignorato dal governo nella formulazione dell'originario decreto legislativo riguarda il sequestro dei compendi aziendali, di cui peraltro ha fatto anche cenno il presidente Balsamo. Molto spesso l'oggetto della misura di prevenzione è costituito da compendi aziendali facenti parte di strutture societarie, siano esse di persone o di capitali. E qualche volta viene posto in sequestro il solo capitale sociale o parte di esso, in altre occasioni il sequestro comprende, unitamente alle quote sociali, anche i compendi aziendali, quindi le aziende. E qui nasce il primo problema. Nel caso in cui il sequestro interessa solo una parte del capitale sociale e la corrispondente parte del compendio aziendale, ci si chiede, ma qual è la corrispondente parte indivisa del compendio aziendale? Adesso forse ci arriviamo, perché in altri casi invece il sequestro potrebbe interessare solo una parte del capitale sociale con l'intero compendio aziendale. Però in tutti e due i casi occorre risalire alla vera definizione di azienda, secondo quanto ci insegna l'articolo 2555 del Codice Civile. L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. La definizione è molto importante e peraltro ci fornisce un'indicazione precisa che attiene al concetto di unità e indivisibilità dell'azienda nel suo complesso, anche se formata eventualmente da diversi rami. Ora, poiché il decreto di sequestro non indica mai, e non potrebbe neanche farlo, quale parte indivisa dell'azienda viene sottoposta al sequestro, non v'è dubbio che l'amministrazione giudiziaria debba riguardare l'intero compendio aziendale. Ed infatti, mentre il capitale sociale è identificabile per quote, cosa che consente di porre in sequestro una parte di esso appartenente ad un socio piuttosto che a un altro, altrettanto non è possibile fare per il compendio aziendale che costituisce un unicum. Questi sono casi che si verificano con frequenza e in cui l'amministratore giudiziario deve affrontare problemi molto, molto seri di gestione. Un altro tema di cui poco si discute ma che è molto importante, si presenta con abituale frequenza e riguarda il sequestro delle società di persone. Sappiamo tutti che le società di persone sono caratterizzate da una autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci e per cui i creditori possono rivalersi, quando il patrimonio sociale è insufficiente, possono rivalersi anche sui beni dei soci. Questo al contrario di quanto avviene nelle società di capitali, che sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi e che godono di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il loro patrimonio è totalmente distinto da quello dei soci. Dunque, il sequestro del capitale di una società di persone assume una posizione molto singolare. In primo luogo perché non può riferirsi a quote di capitale numericamente identificabili, tenuto conto che i conferimenti possono anche avere natura composita. In secondo luogo perché le norme codicistiche non prevedono la possibilità che il socio di società di persone possa essere sostituito quando ricopre la carica di amministratore sociale o rappresentante legale. E sappiamo tutti che l'amministrazione della società e la sua rappresentanza legale non possono, debbono essere affidate soltanto ad uno dei soci. E allora ci si chiede, come potrà fare un amministratore giudiziario a sostituirsi nelle società di persone non solo al socio ma anche all'amministratore sociale? E come potrà sostituirsi al socio che codicisticamente risponde illimitatamente del proprio patrimonio sociale? Ma ancora, come potrà sostituirsi all'amministratore sociale non rivestendo la qualità di socio? Sono delle, non abbiamo mai avuto risposte da parte del legislatore riguardo questa materia, auspichiamo che venga presa presto in considerazione. Dopodiché il comma 6 dell'articolo 41 del codice antimafia, nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, recita che assicurino le maggioranze necessarie per legge per, all'amministratore giudiziario per convocare l'assemblea o impugnare le delibere societarie che riguardano anche la modifica dello statuto sociale. Ma questo si verifica solo nei casi in cui il sequestro delle quote societarie assicuri la maggioranza, cioè nei casi in cui l'amministratore giudiziario possa in assemblea, rappresentando la maggioranza del capitale sociale, deliberare anche con il voto contrario di altri soci. Ma non è dato di sapere cosa avviene negli altri casi, cioè nei casi in cui la quota di partecipazione posta sotto sequestro sia una quota minoritaria. A quel punto il ruolo dell'amministratore giudiziario si riduce a un mero ruolo di presenza, di assistenza degli atti deliberativi assembleari. E non è neanche rappresentato il caso in cui l'amministratore giudiziario, pur rappresentando una quota minoritaria del capitale sociale, debba amministrare invece l'intero compendio aziendale in sequestro, inteso nella sua unitarietà e indivisibilità. Bene, un altro accenno, che è un ultimo accenno, voglio farlo in merito a quell'affermazione ormai divenuto un luogo comune, peraltro non giustificato da alcunché, secondo cui 9 società su 10, dunque il 90%, colpite da sequestro e poi da confisca, sono destinate al fallimento. A parte il fatto che il dato numerico non mi risulta in termini statistici, ma comunque bisogna osservare che ovviamente se le aziende in sequestro falliscono, quando falliscono, vi sarà pure una ragione. Fondamentalmente sappiamo tutti che le aziende vengono poste in sequestro in quanto il Tribunale, effettuate le opportune valutazioni, ha rilevato quantomeno qualche anomalia, volendo usare un termine, un eufemismo, se non dei veri e propri illeciti, delle illegalità con riguardo alla sua formazione, ai rapporti intrattenuti dai propri soci o amministratori con soggetti poco raccomandabili, o ancora quando l'investimento effettuato dai propri soci risulti sperequato con riguardo alle fonti finanziarie utilizzate. Quando queste società passano nelle mani dell'amministratore giudiziario, che persegue fini assolutamente e rigorosamente leciti, ovviamente non reggono il colpo. E quindi pagano il costo della legalità, perché la legalità ha un costo, ma che sopportano e possono sopportare soltanto le aziende sane. E quindi a volte falliscono. Voglio solo citare un caso che sicuramente renderà l'idea. Ho avuto l'occasione di amministrare un'azienda industriale che al momento della mia immissione in possesso aveva in circolazione circa 2,5 milioni di assegni postdatati. Voi mi direte che non è un reato, eccetera, però non è necessario che sia un reato. Assegni postdatati con molteplici girate, stiamo parlando del periodo in cui era ammessa la girata, la trasferibilità del titolo evidentemente, e quell'azienda si era esposta chiaramente in una misura che era insufficiente una grande misura rispetto a quella che era la sua effettiva capacità finanziaria con riguardo anche al capitale sociale. E dunque quando ho provveduto poi a ritirare tutti gli assegni perché che erano in circolazione, perché peraltro erano a firma del precedente organo amministrativo e quindi andavano ritirati, la società non ha retto questo colpo. Ciò vuol dire che quella società era già malata in partenza e che la sua decozione era già esistente, ancorché occulta. Quell'azienda era destinata al fallimento, ma ancor prima dell'applicazione del sequestro. Bene, tutte le aziende che si presentano in queste condizioni sono destinate al fallimento, e se non lo sono, ma sono ugualmente delle aziende che con il proprio capitale non garantiscono i creditori o i diritti dei terzi, allora è necessario metterle in liquidazione e chiuderle, perché queste aziende inquinano il mercato sano. Tuttavia si presentano molti altri casi in cui tali aziende, pur essendo costituite con capitali illecite, sono riuscite a consolidare capitali considerevoli e posizioni preminenti nel mercato legale. E queste aziende continuano a vivere e vengono bonificate dalla gestione giudiziaria in modo da garantire posti di lavoro e buone posizioni nell'economia del territorio. Tutto procede bene finché non viene dichiarata la confisca definitiva, perché quello è il momento in cui entra in scena l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, che a norma dell'articolo 44 del codice antimafia deve gestire i beni direttamente, avvalendosi della collaborazione di cosiddetti coadiutori, che a rigor di logica, ma anche a rigor di codice, vedi l'articolo 38, potrebbero essere gli stessi amministratori giudiziari.
Mi scuso con lei, ma devo anche a lei
cercherò di chiudere. Sto concludendo. Comunque, potrebbero essere gli stessi amministratori giudiziari, dicevo, ma in effetti non è così, perché l'agenzia agisce in maniera diversa. Io cito soltanto un caso, spero di farlo più sinteticamente possibile e poi concludo. Un caso che riguarda un grosso gruppo imprenditoriale posto sotto sequestro e poi andato evidentemente in confisca, il quale gruppo, con gruppo giuridicamente costituito, in cui evidentemente c'era una holding e a cascata una serie di società collegate o controllate, e questo gruppo nel momento della confisca è stato assolutamente smembrato da parte dell'Agenzia nazionale, non si capisce invocando quale norma, va bene? E dopodiché tutte le liquidità, quindi ogni società appartenente al gruppo non ha avuto più la possibilità di partecipare al gruppo, ma è stato inteso come un ente assolutamente autonomo, impedendo quindi tradendo quindi quello spirito del gruppo che riguarda il finanziamento infragruppo per aiutare quelle società dello stesso gruppo più deboli finanziariamente. Dopodiché tutte le liquidità del gruppo, delle società sono state inviate al FUG, al Fondo Unico per la Giustizia, gli immobili sono stati estrapolati dai bilanci societari, creando una serie di sopravvenienze passive non indifferenti, e le società sono rimaste soltanto con i debiti. Quindi le società praticamente sono destinate a fallire, nel migliore dei casi ad essere liquidate. Io spero che il legislatore voglia intervenire in tal senso riformando l'Agenzia Nazionale, che era una bellissima intuizione, ma che è stata sicuramente sfruttata male.